al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
People are frustrated. They're deeply frustrated with the pace of our economic recovery. And the men and women who sent us here don't expect Washington to solve all their problems. But they do expect Washington to work for them, not against them. Now, I ran for this office to tackle these challenges and give voice to the concerns of everyday people. Over the last 2 years, we've made progress. But clearly, too many Americans haven't felt that progress yet. And they told us that yesterday. And as president, I take responsibility for that. And as president, I take responsibility for that. And as president, I take responsibility for that. And as president, I take responsibility. What yesterday also told us is that no one party will be able to dictate where we go from here. That we must find common ground in order to set, in order to make progress on some uncommonly difficult challenges. And I told John Boehner and Mitch McConnell last night, I am very eager to sit down with members of both parties and figure out how we can move forward together. I'm not suggesting this will be easy. I won't pretend that we will be able to bridge every difference or solve every disagreement. But what I think the American people are expecting. Yes, we can.
A bill is passed.
Yes, we can.
There ain't no rule around here. We make them up as we go along.
We're done.
We have to pass the bill so that you can find out what is in it.
The American public overwhelmingly voted for socialism when they elected President Obama.
Certainly our government can't continue to spend money that we don't have.
Yes, we can.
We suffer from a fiscal cancer.
This will leave us far worse off in the future than we would be if we acted today.
We've killed what made us a great nation.
Yes, we can! This is what change looks like. As president, I take responsibility for that. And as president, I take responsibility for that. And as president, I take responsibility for that.
Come presidente mi assumo la responsabilità della sconfitta. Nella conferenza stampa del dopo elezioni di midterm, metà mandato, che hanno visto i repubblicani conquistare la Camera e i democratici conservare il Senato per pochi seggi, Barack Obama si è assunto ieri la responsabilità dell'insuccesso e si è detto pronto a collaborare con i repubblicani. Come presidente mi prendo la responsabilità del risultato elettorale di ieri, ha detto Obama dalla Casa Bianca presentandosi ai giornalisti. Ha riconosciuto che gli americani sono profondamente frustrati per il ritmo della ripresa economica, troppo lento, sono frustrati perché i posti di lavoro non arrivano più rapidamente, i salari non sono più consistenti, hanno paura per il futuro dei loro figli. Il suo fallimento dunque è prima di tutto la mancata creazione di posti di lavoro. I democratici e i repubblicani devono trovare un terreno comune, un common ground per fare progressi, ha detto Obama, lo avete sentito, sottolineando che non sarà facile ma che è pronto a sedersi al tavolo con i membri dell'opposizione per lavorare a soluzioni valide per gli americani. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Roberto Venturini in console, a Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque, a 2 anni dai fasti del 2008, la batosta per il profeta del Yes Weekend è stata davvero dura, con il più grande spostamento di consensi dal 94 e la sua popolarità sotto la spinta del movimento conservatore dei Tea Party, che hanno trascinato la vittoria ai repubblicani, il cosiddetto Grand Old Party, la sua popolarità sembra in caduta libera in vista delle presidenziali del 2012. Nel voto del 2 novembre, che riguardava il rinnovo di tutti i 435 membri della Camera dei Rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato, le due Camere che compongono il Congresso USA, e che riguardava anche i governatori di 36 dei 50 stati membri degli USA, i repubblicani hanno conquistato 60 deputati alla Camera, dove ora hanno la maggioranza, e per un soffio non sono riusciti a prendere la maggioranza anche al Senato. Dunque un congresso diviso e, come scrive oggi il quotidiano Avvenire, spinto verso gli estremi. Il partito dell'asinello, quello democratico, ha resistito o è avanzato in alcuni stati chiave come la California, il Connecticut, il Delaware, ma sono tornati rossi, cioè del colore dei repubblicani, altri stati come l'Ohio, la Florida, la Pennsylvania, tutti gli stati centrali che soffrono di più per la disoccupazione. fare. Come l'America sta vivendo questo dopo midterm, quali sono i commenti alle parole pronunciate ieri da Obama? Oggi la stampa italiana titola, per la maggior parte i giornali italiani titolano Obama è solo colpa mia, Obama si è preso la responsabilità della sconfitta, eccetera eccetera. Cosa si dice in America? Siamo collegati con Washington, dove si trova Alessandro Gisotti, collega giornalista della nostra emittente la Radio Vaticana, esperto in politica statunitense. Ben trovato Alessandro, buongiorno a te.
Buongiorno Fabio da Washington.
Ben trovato. Allora subito ti chiediamo un po' come i giornali di oggi, che tu hai potuto già sfogliare, commentano il commento di Obama a questa clamorosa sconfitta, una sconfitta annunciata.
Con un grande punto interrogativo, mi colpisce molto, e adesso andiamo a vedere nel dettaglio come molti giornali titolino sia in prima pagina che poi negli approfondimenti con un punto interrogativo. Per tutti USA Today, che è il giornale più popolare negli Stati Uniti, noi in Europa pensiamo sia il New York Times, in realtà è USA Today e il Wall Street Journal sono i più diffusi, USA Today pubblica questo titolo che anche chi non ha grande confidenza con l'inglese può capire: Now what? E ora che cosa? Che cosa succede? E il sottotitolo è anche molto significativo: Obama, i repubblicani affrontano adesso la scelta del compromesso o del conflitto. Ecco, il Washington Post invece pubblica una grande foto di un deputato appoggiato dal Tea Party e il titolo è "Il giorno dopo iniziano le manovre". E poi nello speciale invece dedicato dal Washington Post alle elezioni, un vero e proprio inserto, la domanda invece riguarda il Tea Party, e cioè ora per il Tea Party una crisi di identità? E qui abbiamo fra l'altro una foto di uno dei personaggi emergenti di cui sentiremo sicuramente parlare negli anni a venire, Marco Rubio, 39 anni, nuovo senatore della Florida, repubblicano, con un carisma particolare, molto fotogenico, ed ecco perché lo troviamo anche con l'immagine su molti giornali, e che per alcuni aspetti, magari poi ci torniamo, ricorda anche l'Obama della prima maniera. E poi interessante anche un giornale di Free Press qui a Washington, The Examiner, che titola il GOP, il Partito Repubblicano, come dicevi tu, appunto il Grand Old Party, prende di mira l'Obamacare, cioè la riforma sanitaria di Obama, che con un certo disprezzo definiscono appunto l'Obamacare. È interessante anche a proposito di questa polarizzazione, estremizzazione di cui parlava anche Avvenire, di cui riferivi te, una vignetta che è in seconda pagina sul The Examiner, in cui si vede John Boehner, quindi il nuovo leader repubblicani alla Camera, speaker della Camera che sostituirà Nancy Pelosi da gennaio, che tiene in mano il martello, noi siamo abituati anche dai film a vedere, no? Ma anche in fondo nei discorsi sullo Stato dell'Unione del Presidente, il Presidente della Camera, che appunto con il martello dai tempi, e si vede poi uno zio Sam trafitto da un chiodo, un grande chiodo in cui c'è la scritta iperpartigianeria. E il zio Sam dice a John Boehner: attenzione a come usi quella cosa. Questo anche per dire quanto sia interessante questo aspetto della polarizzazione. Anche qui la fotonotizia, tra virgolette, però ancora Marco Rubio, questo giovane candidato e ormai candidato del Tea Party, ma ormai a tutti gli effetti senatore. E un'altra, anche il New York Times affida una come dire, un'immagine che dice tutto, una faccia molto molto perplessa. Quasi, come dire, non solo perplessa ma remissiva di Obama, quello che ha colpito molto ieri nella conferenza stampa che io ho seguito interamente, che è stato subito osservato da molti commentatori, il tono dimesso, non sconfitto, però ci sono stati alcuni passaggi che davvero fanno impressione considerando l'Obama di due anni fa. Poi c'è e qui passiamo ad un altro argomento che non è meno significativo, forse lo è per uno sguardo italiano ma non per uno sguardo americano, Politico, questo è un giornale che ha proprio il nome in italiano, Politico, che è nato come sito internet ed è praticamente il giornale fondamentale sulla politica di Washington, che tutti i parlamentari leggono e devono leggere per capire come vanno le cose, e il titolo è "Possono i repubblicani guidare l'onda? stare sull'onda. E interessante anche qui la vignetta che si vede proprio sotto il titolo, una grande marea di tè che ha sommerso sia la Casa Bianca che il Campidoglio, e il primo a farne le spese ovviamente è Barack Obama.
A proposito del Tea Party, abbiamo letto che i sostenitori di questo movimento conservatore, così estremista, antitasse, hanno festeggiato proprio nella città dove ti trovi, a Washington, questa vittoria. Eppure, tra l'altro, come mi ricordavi prima di questo collegamento, ieri c'è stata anche la conferenza stampa appunto dei repubblicani con lo stesso John Boehner, il nuovo annunciato speaker della Camera, però diversi giornali, diversi analisti sottolineano, come già si capiva da alcuni titoli che tu stavi leggendo, che per i repubblicani dopo questa vittoria inizia anche un momento di riflessione e un momento anche di incertezza appunto per il ruolo che questo movimento dei Tea Party può avere nel Grand Old Party. C'è chi dice addirittura certe posizioni estreme dei sostenitori del Tea Party, dei candidati del Tea Party, hanno impedito anche una vittoria al Senato ai repubblicani.
Ed è così, perché in Delaware e in Nevada, probabilmente con dei candidati più moderati rispetto a quelli presentati dal Tea Party che si sono affermati nelle primarie repubblicane, chissà, forse avrebbero ottenuto anche questi altri due seggi. E questo sì, è l'altro grande interrogativo di queste ore in America. Tra l'altro ti do una notizia, così per quanto vedo io ho la CNN, come dire, è costantemente presente, si parla adesso di un pacco sospetto in un aereo al JFK Airport, quindi a New York. Ecco, questo tanto per dare un'idea anche comunque di come sia sempre presente questo aspetto della minaccia del terrorismo. Ieri per esempio hanno chiuso la parte centrale di Washington, il National Mall, per un sospetto anche qui di terrorismo. Ecco, questo per dare l'idea di come forse noi non ce ne rendiamo conto, ma qui è quotidianamente così. E ecco, i repubblicani sono oggi si dibattono anche di fronte a questo interrogativo: quanto si possono spostare a destra sull'onda del movimento guidato da Sarah Palin e non solo, a rischio però di apparire troppo estremisti e quindi di giocarsi le carte per le presidenziali del 2012. Fra l'altro John Boehner, che sicuramente appare magari ai nostri occhi come un tipo forte, con delle idee molto, molto nette, sicuramente le ha, però è considerato un uomo capace di negoziare. Proprio poco fa, in un approfondimento che veniva fatto da una televisione americana, si ricordava che per esempio John Boehner ha lavorato con Ted Kennedy per una legislazione in favore dell'infanzia, e che quindi è uno che in realtà è capace di negoziare, che forse si troverà proprio adesso nella difficoltà con i suoi nuovi, molti dei quali sono invece alla sua destra, a trovare dei compromessi. Quindi davvero sarà interessante capire sia come il Presidente riuscirà, come ieri ha auspicato e promesso, a negoziare con i repubblicani, ma anche cosa succederà all'interno del Partito Repubblicano. Altro dato che veniva ricordato anche stamattina da alcuni analisti, se il Partito Repubblicano si è spostato piuttosto verso la destra, il Partito Democratico, che pure è uscito sconfitto, si è spostato verso sinistra, cioè alcuni tra quelli che sono stati eletti sono più verso sinistra che verso il centro, quindi anche questo sarà molto difficile per trovare il tante volte evocato terreno comune dal Presidente Obama per il prossimo biennio.
Alessandro Gisotti in diretta con noi da Washington, mentre salutiamo un altro ospite che è in diretta con noi contemporaneamente però da Torino, dalla redazione della Stampa. Si tratta di Alberto Simoni della redazione estera del quotidiano torinese. Ben trovato Alberto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, tu hai compiuto e hai raccontato questo viaggio sul tuo giornale, hai compiuto una sorta di tour per gli Stati Uniti nel momento della campagna elettorale per queste elezioni di metà mandato, avevi fiutato un risultato così consistente a favore dei repubblicani?
Beh, adesso sarebbe troppo facile dire che l'avevo fiutato. Diciamo che gli umori nell'America profonda, io ho frequentato soprattutto il Kentucky ed altre zone lì, poi mi sono spostato in California, era comunque quello di un paese che era stufo della ricetta economica portata avanti dall'amministrazione Obama, ma non era solo una critica a Obama, era anche una critica al Congresso, e questo una critica bipartisan, se vogliamo, sia ai democratici sia ai repubblicani. Gli americani, insomma, diciamo, vogliono riprendersi in mano il proprio destino, vogliono essere se stessi motori artefici delle loro scelte, senza che il governo centrale, il governo federale vi metta becco. Ecco, quindi, che riforme che Obama ha presentato come epocali, ed in realtà lo sono, come quella della finanza, come quella della sanità, non sono state comprese, non sono, e soprattutto non vengono apprezzate nel cuore degli Stati Uniti. Da qua il risentimento principale. A questo si aggiunga la situazione economica, che è assolutamente difficile, la questione occupazionale, che è terribile. Gli Stati Uniti hanno un tasso di disoccupazione del 9,7%, però questo è quello ufficiale, cioè, fuori dalle statistiche ormai restano tutti quelli che non fanno nemmeno più la fila per cercare lavoro. Ecco, tutti questi elementi hanno fatto sì che la rabbia, la ribellione nei confronti di una politica che appariva distante, appariva troppo decisa, diciamo, dall'alto, sfociasse. Quindi martedì gli americani hanno dato una severa lezione alla classe dirigente, che in questo caso coincideva ovviamente con i democratici, che ci hanno rimesso il controllo della Camera e hanno salvato il Senato, non direi nemmeno per un pelo, anche abbastanza agevolmente, se vado un po' contro tendenza, però il messaggio è chiaramente netto, tanto che Obama, da onesto intellettualmente onesto, qual è, l'ha recepito ieri in conferenza stampa, è stato chiarissimo, assumendosi la responsabilità della disfatta, soprattutto riconoscendo il fatto che lui probabilmente non conosce così a fondo tutta l'America.
Eppure, Alberto, e poi rivolgerò la stessa domanda anche al nostro Alessandro Gisotti da Washington, eppure il risultato di queste elezioni di metà mandato, secondo alcuni, è quello di un'America che si trova a fronteggiare il biennio fino al 2012 con un congresso fortemente diviso e polarizzato, e quindi con la possibilità di uno stallo legislativo.
Ma diciamo che gli Stati Uniti sono abbastanza abituati ad avere un presidente di un colore politico e un congresso di un altro. Questa coabitazione non è proprio una cosa nuova, l'ha avuta Bush nel 2006, l'ha avuta Clinton, l'ha avuta Ronald Reagan, insomma non è una cosa così eccezionale, anzi, secondo alcuni esperti dell'economia, alcuni economisti, addirittura la divisione del congresso interna, quindi democratici al Senato e repubblicani alla Camera, potrebbe persino favorire dei punti di contatto, anche se sono d'accordo con quanto ha detto prima Alessandro, che i democratici si sono leggermente spostati più a sinistra e i repubblicani dovranno fare i conti con la pattuglia portata a Washington dal Tea Party, che sono sicuramente più conservatori della base moderata dei repubblicani, quindi trovare punti di intesa non sarà facilissimo, però non è una situazione anomala, si rischia lo stallo, sicuramente ci saranno dei momenti di tensione, anche perché la Camera per esempio controlla il bilancio, quindi se decide di chiudere il rubinetto delle spese la Casa Bianca resta impiccata, però è anche vero che la Casa Bianca ha un potere di veto, quindi non è che potranno arrivare tutte leggi favorevoli ai repubblicani. E a questo punto un leader come John Boehner, che è molto pragmatico, oltre ad essere un conservatore della vecchia scuola, se vogliamo, riuscirà, io credo, alla fine a trovare dei punti d'intesa con Obama, tenendo conto che mancano 2 anni alle presidenziali, quindi non è che bisogna rifare del tutto l'agenda, bastano 2 o 3 punti e quelli essenziali sono rilanciare l'economia e l'occupazione.
Alessandro, cosa ne pensi? Si potrà davvero collaborare?
Beh, questo è appunto il grande interrogativo che si pongono oggi i giornali, le televisioni e ovviamente il popolo americano. Ha assolutamente ragione Alberto nel sottolineare che questa comunque non è una situazione inedita per la politica americana, appunto ricordato i casi anche ultimi di Bush e di Clinton in particolare, che viene molto evocato in questo momento perché ovviamente è l'ultimo presidente democratico prima di Obama, si ritrovò nel 94 con una vittoria schiacciante al congresso dei repubblicani, che avevano anche in quel caso un messaggio ed una ricetta molto simile a quella oggi dei Tea Party, cioè meno Stato, più libero mercato, meno tasse, ma in fondo non era questo quello che diceva Ronald Reagan negli anni 80, e quindi insomma questo va sottolineato e va tenuto presente, non c'è una situazione di novità assoluta. Certo è che mettendo insieme tutte le variabili, cioè comunque un passaggio forte, molto molto ampio e profondo, come sottolinea la stampa americana, ampio perché riguarda tanti stati, profondo perché è nella profondità dell'America e anche nel numero dei voti che sono stati conquistati, questo fa pensare che ci sarà un periodo di transizione molto molto interessante, ma anche molto diciamo significativo come sfida per il presidente, ma non solo, perché poi questo va anche detto, nella frenesia della politica americana gli scenari cambiano in un modo appunto frenetico, vertiginoso. Qui il 2010 è già cosa del passato, le stesse TV, CNN, Fox News e tutti gli altri già dicono 2012, la data non è più 2010, è 2012. E quindi è questo anche un altro degli aspetti che entra in gioco per rispondere alla tua domanda, e cioè quanto il presidente e i repubblicani saranno disposti a collaborare per rimettere a posto le cose ed in particolare l'economia, senza però così facendo mettere a repentaglio per Obama le possibilità di essere rieletto, per i repubblicani di portare di nuovo un proprio esponente alla Casa Bianca. Una cosa è certa, non è stato un vero mandato quello che gli elettori hanno dato ai repubblicani con queste elezioni, più che altro è stato un messaggio a chi è al posto del guidatore, quindi all'amministrazione Obama e quindi chiaramente a ormai l'ex maggioranza del Partito Democratico alla Camera, che mantiene ancora una fragile maggioranza al Senato. In questo senso, da una parte i repubblicani non dovrebbero, questi sono i commenti di molti qui negli Stati Uniti, da una parte i repubblicani non dovrebbero sovrastimare questa vittoria, che pure è stata importante, dall'altra Obama non deve sottostimare il messaggio che gli viene dato dall'elettorato americano.
Quindi, come diceva Alberto Simoni, insomma, praticamente una situazione in cui è possibile una collaborazione. Certo, Alberto, ti chiedo, prima di salutarti, si chiede anche al presidente Obama di cambiare un po' atteggiamento, anche perché prima di queste elezioni di metà mandato il suo modo di rapportarsi ai repubblicani, all'altra sponda, era stato a volte, secondo alcuni commentatori, un po' sprezzante, l'aveva chiamati nemici. Insomma, ora ha cambiato un po' stile e modi.
Sì, qualcuno accusa Obama di conoscere l'America per quello che ha letto sui libri e non per come l'ha conosciuta andando in giro, quindi questo è sicuramente un'accusa abbastanza pesante rivolta a un presidente. Sicuramente lui dovrà essere, l'ha detto ieri, più umile, dovrà essere in grado di relazionarsi in un modo più trasparente e meno spocchioso, se vogliamo, con la nuova maggioranza alla Camera, perché di questo si tratta, dovrà dialogare, ha detto giustamente Alessandro. Pensiamo al 2012, Obama deve salvare le sue chance di rielezione, i repubblicani però hanno un altro problema, devono cercare sì di portare avanti la loro agenda che si basa fondamentalmente sulle questioni fiscali ed economiche, ma devono essere anche in grado di contenere l'irruenza dei Tea Party, perché se un messaggio arriva da questa tornata elettorale non è solo che i democratici hanno perso, che è stato mandato un messaggio deciso alla rotta che aveva imboccato l'amministrazione, ma è anche che i candidati troppo, chiamiamoli così, folcloristici dei Tea Party in alcuni distretti, in alcuni collegi senatoriali hanno perso, penso a Christine O'Donnell in Delaware, penso a Sharon Angle in Nevada, quindi l'America ha mandato su un messaggio: vogliamo più responsabilità fiscale, un governo più snello e meno invadente, ma non vogliamo nemmeno essere rappresentati da personaggi che non hanno esperienza o che sono troppo, troppo folcloristici. Quindi questa è una sfida che i repubblicani devono essere in grado di affrontare. Diciamo che guardando al 2012, se fossi tra virgolette Obama, sarei più ottimista sulle chance di rielezione.
Anche perché i repubblicani devono trovare ancora un anti-Obama.
Devono trovare un anti-Obama e devono anche decidere che gli identikit di questo anti-Obama, è dimostrato, e lo dimostra questa tornata elettorale, che personaggi troppo, diciamo, di destra, troppo pittoreschi o folcloristici, non, di fatto nelle urne non sono vincenti, possono magari vincere le primarie ma non dopo. Ecco perché nei giorni scorsi proprio alcuni notabili repubblicani con i vari strateghi elettorali si sono riuniti per cercare di trovare una strategia per fermare la corsa di Sarah Palin. Questo è il grande interrogativo, perché se Sarah Palin dovesse correre per le primarie probabilmente le vincerebbe, ma le sue chance di vincere le elezioni generali sarebbero molto molto basse.
Io ringrazio molto Alberto Simoni della redazione Esteri della Stampa. Buon lavoro Alberto.
Grazie a voi.
Chiedo a Alessandro Gisotti se può restare qualche minuto ancora in collegamento da Washington.
Assolutamente sì.
Perché salutiamo tra pochi secondi i colleghi dell'Osservatore Romano che ci anticipano la prima pagina del quotidiano della Santa Sede in edicola tra poche ore, e poi torniamo da te. Saluto, perché ci ha già raggiunto al telefono, Marcello Filotè del Servizio Cultura dell'Osservatore. Buon pomeriggio Marcello.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, noi stiamo parlando di Stati Uniti, delle conseguenze del voto del 2 novembre di questa elezione di metà mandato. Voi l'avete già fatto nel numero in edicola ieri pomeriggio, in prima pagina c'era un'analisi, e so che continuate a parlarne anche nel numero che sta per uscire.
Sì, anche oggi abbiamo un focus con un taglio diverso, però un articolo di Luca Possati del Servizio Culturale che mette uno accanto all'altro due fatti: la decisione della Fed di mettere 600 milioni di dollari sul mercato, quindi avviando spinte inflazionistiche, e le elezioni di midterm e i suoi risultati. Diciamo, da una parte abbiamo poi un redazionale che fa invece più il punto sul giorno dopo delle elezioni, quindi un'analisi e un pezzo di cronaca.
E se sicuramente la situazione economica, come abbiamo detto, ha pesato in maniera preponderante sui risultati di queste elezioni americane di metà mandato, di economia e di squilibri sociali ha parlato anche oggi in qualche modo il Papa, quando ha rivolto un messaggio al Pontificio Consiglio Giustizia e Pace riunito in plenaria. E so che la vostra apertura, perché me lo anticipavi prima, sarà proprio su questo.
Sì, abbiamo cercato di creare questo cortocircuito, diciamo, tra le parole del Papa e la situazione americana, stando una accanto all'altra, e qui mettiamo in evidenza proprio che l'ordine sociale, come ha detto il Papa, giusto per superare gli squilibri, è quello basato, che evita nuove disuguaglianze, ecco.
E invece la pagina culturale è una pagina ridotta per motivi di spazio, ma torna su un tema, su un personaggio che spesso è motivo di dibattito negli ultimi giorni, e cioè Papa Pacelli, Pio XII.
Sì, d'apertura abbiamo un pezzo di Raffaele Alessandrini che racconta del premio, la medaglia Alexandru Safran, che è stata assegnata alla memoria del nunzio Andrea Cassulo, proprio per aver salvato molti ebrei in Romania durante l'occupazione, e fa un po' il punto della situazione su questo personaggio non conosciutissimo ma che ha avuto un ruolo importante.
Grazie a Marcello Filotè e tutta la redazione dell'Osservatore, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Noi torniamo in studio e andiamo di nuovo a Washington, dove c'è Alessandro Gisotti della Radio Vaticana, esperto di politica americana, che ha seguito proprio queste elezioni di metà mandato che stiamo commentando in questa puntata di Al di là della notizia. Si parlava anche di economia, Alessandro, anche i giornali italiani oggi riportano la notizia che la Federal Reserve ha messo a disposizione 900 miliardi di dollari per rilanciare l'economia. E quindi terminiamo là dove abbiamo iniziato: è davvero la situazione economica, la gravissima disoccupazione che ha fatto da sfondo a questa sconfitta del partito di Barack Obama. E c'è chi dice che l'unica possibilità che ha Obama nel 2012 di ritornare in testa e di rivincere le elezioni per un secondo mandato è quella che allora le cose siano cambiate nel mondo, che la crisi economica sia davvero finita.
Assolutamente sì, fra l'altro hai notato come non si parla di politica estera da un po' di tempo nel dibattito politico americano. Questo mi ha molto colpito, perché davvero è la grandissima assente, non è stato mai citato come tema in queste elezioni, che è vero sono tra virgolette locali, ma fino a un certo punto, perché poi la Camera e il Senato ovviamente hanno delle responsabilità sulla legislazione nazionale, e quindi gli Stati Uniti hanno per ovvi motivi anche una ricaduta a livello internazionale. Sì, è la crisi economica il vero problema di Obama, dell'amministrazione Obama, il grande male non oscuro ma molto evidente dell'America. Non è la prima volta che vengo qui a Washington, mi ha colpito di vedere diverse persone che chiedono l'elemosina, insomma, forse in alcune città più popolose come New York è più facile vederlo. Washington è una città amministrativa, è una capitale nata per essere capitale e fa un certo effetto. Questo per dire come davvero il problema della disoccupazione, dell'impoverimento della classe media sia il grande problema di Obama. E ieri, fra l'altro, ad un certo punto, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa alla East Room della Casa Bianca, ha detto: certo, se il tasso di disoccupazione fosse stato al 5% non credo che avremmo avuto questi risultati. Il problema è che però abbiamo un tasso di disoccupazione al 10%, 10% a livello nazionale, che vuol dire che in alcuni stati è addirittura al 20%, che è un dato, se ci pensiamo, anche considerando a come noi dall'Italia guardavamo agli Stati Uniti fino a qualche anno fa, che è sorprendente ed insostenibile per l'elettorato americano. Quindi quale sarà la priorità? Sicuramente quella che indicava anche un deputato democratico qualche giorno fa, che diceva: tre sono le priorità per Obama per il prossimo biennio: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Se riparte non tanto l'economia, che è ripartita, perché l'economia in sé degli Stati Uniti è ripartita e soprattutto il settore privato da alcuni mesi sta crescendo con una certa consistenza, ma se questa crisi economica finirà definitivamente con la creazione di posti di lavoro, allora Obama ha delle serie sicure quasi chance di poter essere rieletto, sempre aspettando chiaramente il suo contendente, perché è vero quello che diceva Alberto Simoni in fine di collegamento, e cioè che al momento l'unica pretendente potrebbe essere Sarah Palin. Beh, i sondaggi qui dicono che in una sfida Obama-Sarah Palin vincerebbe Obama, anche con la condizione di difficoltà che viviamo oggi, però ricordiamo anche che nel 2006-2007, quando nessuno avrebbe pensato ad Obama, eppure poi in un anno e mezzo Obama ha vinto contro non solo McCain, ma prima ancora ha vinto contro Clinton, sappiamo cosa vuol dire quel nome nella politica americana.
Un nome sicuramente interessante, probabilmente non ha chance per diventare un candidato alle presidenziali, ma come dicevi tu prima, resta un nome importante per capire i prossimi due anni della politica americana, è questo John Boehner, questo sessantenne congressman dell'Ohio, rieletto per la decima volta nel suo collegio, che sarà il primo speaker, cioè presidente della Camera dei Rappresentanti, e come ricorda oggi il quotidiano Avvenire, sarà il primo speaker della Camera dei Rappresentanti cattolico e repubblicano. E tu, Alessandro, che ricordiamo hai scritto un saggio dedicato proprio all'aspetto, diciamo, religioso della presidenza americana, Dio e Obama, fede politica alla Casa Bianca, in quel libro ricordavi come le posizioni di Obama a proposito del dibattito sulla vita sicuramente gli hanno creato dei problemi anche nei rapporti col mondo cattolico. Avvenire oggi, parlando di John Boehner, dice: un cattolico pro-life scalza Nancy Pelosi. Anche questo è indicativo un po' di come ci siano diverse posizioni nella cultura politica degli Stati Uniti, e bisogna tener conto anche dei fattori collegati all'etica, alla religione.
Assolutamente, perché anche Nancy Pelosi è cattolica e invece è pro-choice, cioè favorevole all'interruzione di gravidanza. Questo per dire anche come sia variegata la panorama del cattolici politici negli Stati Uniti. Beh, sicuramente questo elemento non può non essere sottolineato da noi, e infatti Avvenire lo fa giustamente. Certo è che però il fattore religione in queste elezioni
ha contato poco.
Direi quasi niente, rispetto per esempio al 2008, ma soprattutto al 2004, le elezioni di Bush per il secondo mandato, in cui davvero l'aborto, la famiglia erano al top dell'agenda insieme alla guerra al terrorismo. Adesso no, decisamente c'è l'economia, la sanità, le tasse, questi sono i tre grandi temi su cui si giocano, si sono giocate e probabilmente si giocheranno anche le prossime elezioni.
Io ti ringrazio, Alessandro, ti auguriamo una buona giornata a Washington, visto che la giornata lì è iniziata da poco. Ti ringraziamo per questi commenti, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Ringraziamo Alessandro Gisotti, giornalista della nostra emittente, la Radio Vaticana, esperto in politica statunitense, che era con noi appunto da Washington. Con le sue parole chiudiamo questa diretta di oggi, che abbiamo dedicato a un commento sui risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Grazie anche ad Alberto Simoni, della redazione esteri della Stampa. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio.